Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
Ehi, eccoti! Ciao bello, siamo tornati.
Ti lascio al tuo pezzo.
È stata utile questa pausa, mi sono fatto un bel rutto, mi sento molto meglio, mi sento. Ma come fai schifo questa sera con i tuoi pantaloncini bianchi? Ehi, Big Mac, non siamo mica al mare. Leva quel salvagente dai fianchi. Quando ti insulto piangi caramelle gommose. Dicono che gli zuccheri sono una droga. Non temi l'overdose. Un saluto alle tue amiche magre. Le grasse sono peggio delle negre. Ti immagino d'estate a prendere il sole nascosta in qualche prato, che poi più che abbronzata pari un maialino affumicato. Sei così grassa che se finisse il pane uccideresti il tuo fuffi per farci uno spuntino. Toglieresti la P, lo chiameresti canino. Adesso basta, è il momento di fare come dico io. Lo faccio per il tuo bene, sono stufo di vederti nuotare con le balene. Ti va di seguirmi tra le sirene? Ho letto in un articolo che è possibile digiunare fino a 15 giorni. La vera sfida sono i primi tre, poi ci si abitua. Come una macchina che impara ad andare senza benzina. Sei pronta, mia dolce bambina? Spari il glucosio, si esaurì il glicogeno. Poi il tuo corpo cominciò a nutrirsi degli avanzi. Gli acidi grassi ti rendevano euforica. Bevevo io e parevamo entrambi sbronzi. Ma finiti anch'essi, non rimase che divorarti le pareti dello stomaco, poi organi interni e cervello. Benvenuto all'ultimo livello. E al funerale, in prima fila, ti guardo nella bara. Uno scheletro. Magnifica. La donna che vorrei. Torna indietro. Bellezza, dove sei? Non scorderò mai come facevi schifo quella sera coi tuoi pantaloncini bianchi. La dieta della morte, Ruscio Cent'anni. Il pezzo, attenzione, è stato eliminato da Instagram. Per quale motivo? Perché la gente legge il pezzo e dice: oh mio Dio, ma questo è un uomo di merda, questo sta insultando una ragazza grassa. Ma questi non capiscono un cazzo o non ci provano nemmeno. Perché è normale che non stiamo insultando una ragazza grassa, non sono così deficiente. Io sto esponendo una situazione. La situazione di una coppia con un uomo che insulta la sua donna perché è grassa. Uh-huh. Ed è convinto di questa cosa a tal punto che la convince a dimagrire. La convince a dimagrire fino a quando questa non inizia a sentirsi male. Gli dice addirittura: ho letto da qualche parte, ed è vero, l'ho letto anch'io da qualche parte, che si può digiunare fino a 13 giorni per dimagrire. Questa ha iniziato a fare queste cose e è veramente riuscita a dimagrire. Ma poi, quando è dimagrita, è morta. E la malattia di questa persona è arrivata a tal punto che quando lei è morta, lui è andato al funerale, l'ha guardata nella bara e gli ha detto: ah, adesso sì che sei bella. Wow. Quindi questo è chiaramente un modo per spronare le persone a non fare delle diete sbagliate, a non ascoltare le persone che dicono cose scorrette. Chiaramente nessuno sta dicendo ingrassa che fa bene o ingrassa che sei bella. Se sei bella lo decidi tu, ma sicuramente essere troppo grassi non fa bene. Quindi è veramente un peccato che mi vengono eliminate certe cose, perché vuol dire che la gente non mi comprende.
In effetti hai messo una luce su una cosa che non è così scontata. Cioè, tu parli di un problema effettivo mettendoti dall'altra parte, cioè mettendoti nei panni di chi sta adoperando questo problema, cioè di chi si pone come: ehi, forse devi dimagrire perché sei troppo grassa per me. Quindi dai un punto di vista differente. E questo è un gioco mentale ancora più astuto del semplicemente dire sbagli a fare queste cose, sbagli a dire a una ragazza troppo grassa. E tu ti metti proprio nei panni di chi fa questa cosa, quindi è un lavoro di empatia, secondo me, non così scontato. Stavo leggendo i commenti, qualcuno ti chiede anche se hai degli autori preferiti, sia scrittori che poeti, quali sono quelli che leggi più spesso?
Allora, io apprezzo molto Dostoevsky, poi sicuramente apprezzo Bukowski, e per la maggiore comunque cerco di leggere letture brevi, racconti brevi. Mi piacciono tantissimi i racconti brevi perché penso che la mia capacità di attenzione è molto scarsa, perciò ho bisogno di robe che iniziano, si svolgono e finiscono, non un libro intero. Un libro intero mi annoia, li leggo anche i libri interi, ma preferisco i racconti brevi.
Ok, però hai citato Dostoevskij, e Dostoevskij scriveva dei mattoni veri e propri.
Ha fatto anche racconti brevi Dostoevskij?
Sì, certo. Ma le cose più famose sono comunque dei libri molto grossi. L'Idiota è un libro così.
Dico, io preferisco le robe brevi, ma non perché penso che siano meglio, ma perché la mia capacità di attenzione è scarsa e perciò faccio così.
Ok. Qualcuno chiede anche di raccontare quando vengono i clienti in negozio. Non so cosa significhi.
Perché lavoro in un negozio di parrucchiere, faccio il parrucchiere, uh-huh. e perciò spesso i clienti mi chiedono di quello che faccio. Però sai, quando si tratta di persone che vedono le robe che fai e sono tuoi amici, non seguono molto quello che fai, vedono più l'immagine, vedono magari una ragazza nuda e dicono «Ah, che bomba, ma ho visto che hai fatto questa foto con questa». Magari non se lo leggono nemmeno il racconto, cioè non sono molto interessati. Non bisogna mai puntare su quello che fai agli amici, gli amici non ti seguiranno mai. Quelli che non conosci sono quelli più interessati, perché magari hanno la tua stessa idea, con gli amici si condivide altro, e stessa cosa con i clienti. I clienti vengono in negozio perché vogliono che gli taglio i capelli, non perché io scrivo dei racconti, non gliene fotte niente, quelli vogliono che gli taglio i capelli bene.
Wow, quindi sembra molto che... Lo dicevi anche prima in realtà, che la tua vita fortunatamente... nella tua vita hai avuto la capacità di incontrare un sacco di persone, come dicevi prima quando hai incontrato Antonio, per l'appunto, e ti ritieni fortunato di questi incontri. Giusto?
Assolutamente sì, mi servono tanti di quei racconti su un piatto d'argento. Ad esempio, quella sera io mi ricordo che ho iniziato a parlare con lui e lui mi ha raccontato questa sua storia, e io il giorno dopo non avevo un pezzo da far uscire, ho detto mio Dio, cioè praticamente Antonio mi ha scritto il pezzo, è merito suo, è lui che l'ha vissuto, io ho dovuto soltanto trascriverlo in fondo.
Mm-hmm. Qualcuno ti saluta? Io ho un'altra domanda che ha a che fare con il ponte, che è il luogo per eccellenza dove tu in questo periodo ti rechi più spesso.
Il ponte è questo, guardalo.
Ah, ok.
Lui, sì, siamo proprio appiccicati. Siamo quasi nella legge. Cioè, non lo so in realtà se posso stare a 200 metri da casa o no, forse non si può più neanche stare a 200 metri da casa. Però,
no, penso che sì in realtà.
Sì, si può stare. Allora siamo nella legge, per una volta siamo nella legge. Wow, ragazzi, grande, mi piace un sacco la domanda della ragazza. La poesia che hai letto, come la trasformeresti allo spettacolo? Grandissima. Allora, mi ero dimenticato, lo volevo raccontare. Allora, la poesia, cos'è accaduto? L'abbiamo già fatto. E la ragazza ha iniziato a ballare, a spogliarsi, a una certa ha iniziato a sdraiarsi per terra, abbiamo distribuito al pubblico petali di rosa, lei si è sdraiata per terra morta e il pubblico ha iniziato a lanciargli addosso i petali di rosa, come se fosse un funerale.
Ok, qualcuno ti chiede anche se hai mai ringraziato tutta quella gente che ti ha aiutato a scrivere i pezzi.
Allora, alcuni sì ed altri no, perché spesso mi chiedo come reagirebbero certe persone se sapessero che io ho scritto la loro storia, anche se assolutamente i nomi vengono cambiati, non c'è nulla che può portare a ricondurli, però preferisco lasciare perdere a volte. Altri invece sì, lo sanno, altri sono presenti anche in questa diretta, come la ragazza che ha scritto prima.
Ma ti è mai capitato che qualcuno reagisse male? Ti faccio questa domanda perché quando io iniziai a scrivere avevo tipo 18 anni e non avevo una situazione molto semplice a casa mia, avevo paura che scrivendo quelle persone l'avrebbero poi letto, si sarebbero sentiti presi in causa e avrebbero reagito male. A te è mai capitato che qualcuno reagisse male o comunque che tu ti sia preoccupato di quello che stavi scrivendo?
Allora, mi è capitato di preoccuparmi, ma quando mi sono preoccupato non ho mai fatto uscire cose. Spesso mi capita di parlare con persone che mi raccontano cose e mi dicono però questo non raccontarlo, capito? Mm. Non lo scrivere in un pezzo, perché sanno che quando ci sono delle figate io cerco sempre di farle diventare pezzi. Quindi no, perché cerco sempre di avere rispetto verso le storie delle altre persone senza fare arrabbiare nessuno.
Ok, allora qualcuno ti chiede se per 1 milione di euro smetteresti di scrivere? E qualcun altro ti chiede se scriverai mai un libro prima o poi. Ricordo che nella live precedente abbiamo già parlato del concetto di libro per Ruscio.
Allora, se capiterà, scriverò un libro. Non mi importa perché io comunque sto scrivendo, cioè, capito? i pezzi stanno tutti su internet, cosa mi importa averceli su carta? Cioè, magari è un desiderio di qualcuno, una gioia per qualcuno averceli su carta. Per me non è, a me basta scrivere e so dove trovare i miei pezzi. Però sono preoccupato perché i miei pezzi non ce li ho scritti, se mi chiudono Instagram o cose del genere perdo tutto, ragazzi.
Forse è però... per fare un backup.
Assolutamente. Invece l'altra domanda qual era?
Se per un milione di euro smetteresti di scrivere.
Ah, no, mai, non lo farei mai. Ma certo che lo farei, ma hai voglia. Poi tanto chi cazzo lo sa, mi metto a scrivere di nascosto al massimo. Me le tengo soltanto per me. Tanto adesso che scrivo e faccio sapere agli altri che scrivo, non è che cambiano molto le cose. Perciò assolutamente lo farei. E darei anche un po' di soldi al signor Antonio, grande Antonio. E andiamo a prendere insieme quel bastardo di quel direttore di quel posto dove viveva quando era piccolo, che lo toccava e lo picchiava.
Ok, ti faccio una di quelle domande che di solito si fanno nei talk show, però credo che secondo me sarà una risposta molto carina quella che saprai dare. Se tu potessi berti una birra con qualunque tipo di scrittore, ma dovessi scegliere uno, presenti, passati, futuri, futuri facciamo un po' fatica, presenti e passati, chi sceglieresti?
Allora, io non sceglierei uno scrittore, ma sceglierei un cantante che a mio parere è comunque uno scrittore, e sceglierei De Gregori oppure De André, gente del genere, sì. Sceglierei De André assolutamente. De André è assolutamente un personaggio che mi è sempre piaciuto tanto, penso che mi piacerebbe bere con lui.
Ma perché De André?
Tricarico, scrivono Tricarico, Tricarico è un grande. Conosci Tricarico? Il cantante Tricarico?
No. Allora, l'ho sentito nominare ma non l'ho ascoltato.
Tricarico scrive delle cose magnifiche. Secondo me, tanti cantanti creano anche musica sotto alla loro roba per arrivare alle persone. Perché senza musica non è facile arrivare, capito? È molto più semplice con un pezzo canticchiato far ricordare a tutti quello che stai dicendo. Io ho fatto musica e a un certo punto sono arrivato a dire: ma a me cosa me ne frega di canticchiarlo, di metterci sotto la musica, se veramente quello che scrivo è valido, sarà valido anche senza un ritmo.
Ok, allora interagisco su questa cosa dicendo che anche a me ogni tanto è capitato di fare delle letture in pubblico e cerco sempre di coinvolgere altri artisti quando faccio questa cosa, un po' come te. Nell'ultimo periodo ho fatto una performance video, in cui c'era un video per l'appunto dietro che andava, un video che avevo fatto io e delle letture che facevo io, ma sotto c'erano delle musiche, e credo che la musica sia fondamentale per quello che faccio, perché ti dà ritmo, mood, ti dà un ambiente e completa tutto quello che tu riesci a dire, secondo me, quando leggo io. Poi magari con te è differente.
Allora, mi sono dimenticato di dirlo, anch'io sono accompagnato da musicisti. Però okay, una cosa è essere accompagnato da musicisti, un'altra è avere una strumentale già preparata e tutto quanto organizzato, capito? Uh-huh. Poi chiaramente è un parere personale. Cioè, ad esempio, io mi portavo dei musicisti, secondo me, veramente fighi, che portavano degli strumenti particolari di cui manco ricordo il nome. L'ho scritto in un pezzo. I musicisti hanno portato degli strumenti di cui nemmeno ricordo il nome e mi chiedono cosa dobbiamo fare. E io gli ho risposto: bevete, per il resto potete fare quello che volete.
Che è un po' la modalità in cui reagirei anche io. Qualcuno ti chiede se ti capita di sentirti ispirato dalla musica oltre che dalle esperienze che vivi?
Assolutamente, sì, sono spessissimo ispirato dalla musica. Ci sono dei pezzi in cui metto delle chiarissime citazioni a musicisti o robe del genere. Ad esempio, mannaggia, come si chiama quella roba? Come si chiama il tizio? Il vecchio Frac, la conosci la canzone del vecchio Frac? Non mi viene il nome dell'artista.
No, non conosco la canzone del vecchio Frac.
Il vecchio Frac è una canzone che parla di un uomo che va a suicidarsi, e io ho preso questa storia e l'ho resa una mia sbronza, una mia serata di sbronza. Ho iniziato con le sue parole e poi ho continuato per i fatti miei. Modugno, grande Renzo Leone. Modugno, cazzo, era Modugno, sì, grande Modugno, scrive delle cose veramente fighe. Mi è capitato in questo periodo di ascoltare una canzone con una ragazza in macchina, sui sedili posteriori eravamo, ed era meraviglioso, che è una canzone semplicissima, però questa ragazza non la conosceva. Io gliel'ho cantata e si è messa a piangere, e questa canzone, cioè questa cosa, mi ha fatto veramente pensare fin dove si può arrivare con le parole.
Ok, Luca, io in realtà abbiamo parlato per un'ora e mezza quasi, quindi ho finito le domande. Se tu hai qualcosa da dire, possiamo continuare.
Assolutamente no, sono a posto. Poi in questa macchina si suda da morire, si suda.
Grazie davvero, Luca. Per chi dei miei follower ti stia seguendo in questo momento, in questa live, vi consiglio assolutamente di andare a vedere che cosa scrive, che cosa edita. Qualcuno aspetta ancora una domanda. Che secondo me per te è, scusami, ma ho voglia di chiedertelo, da quando hai fatto uscire il pezzo, l'ex che non aveva squirtato, come ha reagito?
Allora, la ex che non aveva squirtato non ha reagito in alcun modo, perché conoscendomi sa che combino queste stronzate e non si arrabbiano. Ad esempio, ho scritto una cosa che è paragonabile a questo discorso, che è del tipo, una frase del tipo, stronza mi chiede perché continua a comprare i profilattici se lei prende la pillola. Forse dovrei smettere di chiamarla stronza e cominciare a chiamarla stupida.
L'avevo letto. L'avevo letto. E quindi le persone come reagiscono? Cioè, le ragazze che leggono le cose che tu scrivi, a volte non scrivi cose proprio simpaticissime su di loro. Come
Io penso
reagiscono?
che è sempre bello vedere che una situazione ti crea un mood che ti permette di scrivere. Perciò a volte sono felice, a volte sono incazzate, ma fare incazzare una persona è sempre meglio che non farle provare nulla.
Wow, sai che questa frase in realtà io l'ho sentita dire da una persona che una volta mi spiegò come rimorchiare le ragazze e mi disse: è meglio che tu passi da stronzo piuttosto che non passare, che essere bypassato come tutti gli altri. Quindi me la ricorderò
Una
per sempre
persona
questa.
che pensa di sapere come si rimorchiano le ragazze deve essere veramente un deficiente, secondo
Può essere, può essere. Detto
me.
questo, Luca, io ti ringrazio e ancora davvero, per chi non ti seguiva prima dei miei follower, vi invito ad andare a vedere cosa fa, cosa scrive, cosa pubblica. È stato un piacere, Luca. È stato un po' come intervistare Bukowski, un po' più sobrio, ma neanche troppo.
È stato un mega piacere. Salute.
Grazie, grazie a tu di tutto e arrivederci.
Alla prossima, grazie.
La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltare la canzone in streaming su Spotify.